Qui siamo dinanzi a l'opera che è stata realizzata fra il 1308 e il 1311 come pala d'altare del Duomo, proprio perché c'era questa venerazione all'Assunta e il vescovo di allora volle una nuova opera fatta da questo nuovo grandissimo pittore, il primo grande pittore di Siena, quindi immaginatela sull'altare. Cioè le persone entravano nel Duomo e avevano questo dinanzi, cioè vedevano la Vergine con il suo bambino e andavano a pregare. E quest'opera è stata fino al 1700 lì e poi è stata smembrata, prima cerchiamo di ricostruirla e poi la vediamo nei particolari. Questa è la parte anteriore, aveva probabilmente sopra come cuspidi quella parte lì, la parte di là, con delle storie che poi vedremo, e sotto le storie della Natività di Maria, quindi aveva una predella sotto e aveva delle cuspidi che la componevano, no? Non abbiamo più, nello smembramento si sono persi i pezzi di collegamento e alcune di queste frammenti che vedete sono in vari musei del mondo, quindi alcuni si sa dove stanno, altri sono persi forse per sempre, non si sa, potrebbero rispuntare fuori, no? Invece sul retro c'era la storia della passione di Cristo, che vedete completa, quindi è il retro che si vedeva celebrando da dietro, come dire, si vedeva una parte o l'altra, bisognava girare dietro, e questa a sua volta aveva sopra, aveva sotto le storie del Vangelo prima della passione, adesso ne vedremo due, e sopra le storie della resurrezione. Quindi era come Maria presente nella Chiesa e tutta la storia di Cristo che la introduce e la prepara, no? Allora vedete innanzitutto al cuore di tutto quanto la Madonna, che è l'immagine della Chiesa ed è realmente lei, cioè il popolo si rivolge a lei che ci ha dato il bambino, ma dentro la Madonna è radunata tutto quanto il popolo di Dio. La Madonna che cosa fa? Guarda noi, cioè guarda chi viene a cercare il Signore e ci offre il bambino, cioè i suoi gesti sono semplicissimi, ci guarda perché ci vuole bene, ma che cosa fa? Cioè non è che ci guarda, non dice sono io, ci dice questo è quello che io vi ho da darvi, no? Questo è il cuore, la mia esistenza è questo. E in Maria, come in ogni cristiano, la vita andrebbe sintetizzata in un gesto, in una cosa che le dà un'unità, no? Il senso della vita di Maria è portare Gesù nel mondo. Sapete che la Chiesa è esattamente questo. Nell'Apocalisse si dice che la donna, che è Maria, ma è la Chiesa soprattutto, deve partorire ancora Cristo nel mondo e farlo nascere nelle persecuzioni, no? Pensate a quello che avviene quando noi facciamo nascere un bambino, lo battezziamo, gli diamo facciamo la catechesi, lo educhiamo alla fede, attraverso la scuola, la cultura, no? La Chiesa oggi porta sempre Cristo nel mondo, no? Allora noi vediamo la Madonna che ha fatto questo e ritroviamo la nostra identità, la nostra vocazione. La Madonna è su un trono lì, è un trono di marmo, di grande bellezza, mentre in Simone Martini troveremo un trono ligneo, sono due modi diversi di dire che lei è realmente la Signora, è realmente lei nel suo servizio, è colei che guida il mondo, è colei che realmente ha capito il segreto della vita, no? E sotto c'è una famosissima iscrizione dove Duccio scrive di aver lui fatto l'opera e dichiara la sua venerazione per la Vergine, dice, dichiara di appartenere, di essere suo, no? E sebbene Duccio probabilmente fece una vita poi sregolata, non si sa quasi niente la vita di Duccio, si sa che ebbe sette figli e rovinò talmente tanto i suoi beni che quando lui morì i figli rinunciarono all'eredità perché erano più debiti, quindi non sappiamo niente la vita di Duccio, però sappiamo che Duccio nei suoi pasticci ha creduto. E se voi guardate a fianco della Vergine, noi abbiamo innanzitutto i due San Giovanni, si riconoscono, abbiamo gli angeli, prima dei santi, vediamo gli angeli, cioè gli angeli si guardano dappertutto, cioè li vedete dalle ali, dietro, tutto intorno, e poi i primi, che manifestano la presenza di Dio vicina ad ogni persona, no? Sapete che l'angelo è una realtà straordinaria, cioè ci dice che Dio vuol bene singolarmente ad ognuno di noi, cioè ci segue direttamente. L'idea dell'angelo custode è che veramente noi siamo seguiti in ogni sussurro, in ogni peccato, in ogni cosa buona, cioè siamo accompagnati, no? Gli angeli guardano Maria, però guardano dappertutto, cioè guardano, la vita è nelle mani di Dio. San Tommaso d'Aquino diceva che se Dio ha creato il mondo è anche provvidente, cioè non crede in Dio chi dice che Dio ha creato ma poi la vita non è più nelle sue mani. Se Dio ha creato il mondo vuol dire che noi siamo nelle sue mani e gli angeli ci aiutano a percepire concretamente questo, no? E poi in mezzo agli angeli troviamo i due San Giovanni, vedete qui San Giovanni Evangelista e San Giovanni Battista, lo si riconosce dalla veste sempre molto, molto povera, no? Sono i due Giovanni che annunziano Cristo presente. E poi abbiamo i Santi Pietro e Paolo, vedete qui San Paolo con la spada subito dietro e San Pietro con le chiavi. Comunque San Pietro. E poi abbiamo due sante vergini e martiri ai due estremi, due donne, perché la verginità e il martirio nella Chiesa sono i segni grandi dell'amore di Cristo. E sotto avete i quattro santi protettori di Siena, quindi c'è la Vergine, inginocchiati, sono i quattro santi che proteggono la città, che è appunto di Maria, Siena è la città dell'Assunta, la città di Maria. Vi faccio solo vedere uno di questi, perché non possiamo, poi vediamo molto bene il pannello della guardate questa immagine della tentazione straordinaria. Il Medioevo ci ricorda che il male esiste. Uno dei grandi pasticci di oggi è che la gente educa senza dire mai a nessuno che il male c'è e che il male vuole fregare tuo figlio, vuole fregare tuo nipote, te stesso. Cioè, la Chiesa ha sempre saputo che la vita è una lotta terribile. In Michelangelo, adesso a Roma ci sono dei disegni preparatori del giudizio universale della Sistina, voi vedete gli angeli che fanno a botte con i diavoli, cioè nella vita c'è una lotta e se noi non ricordiamo questo non si capisce, cioè tu, per dire sì a una cosa devi dire no ad un'altra, per dire di sì alla carità devi dire di no all'egoismo, cioè se noi non insegniamo la lotta non si capisce più niente. Guardate come queste sono le tentazioni di Cristo, probabilmente c'erano le altre due, questa è la tentazione del Tempio, guardate il maligno che dice giù e Cristo che dice su, cioè le due dita che sono contrapposte, no? E in questa architettura che come pensate al Battistero per esempio di Firenze o vedete l'interno, c'è anche l'interno dove si vede quello che noi vedremo poi dopo dentro il Duomo, cioè c'è una costruzione del periodo con gli archi trilobati, le volte gotiche e così via, e queste due figure che in cui la forza è che il maligno non è Dio, la fede cristiana dice che il male non è Dio, e il grande problema è se c'è un solo Dio, ma allora il male come fa a non venire da lui? Ma adesso di questo non ne parliamo, cioè per le religioni politeiste c'è un Dio del bene e un Dio del male. Per il cristiano c'è solo il Dio del bene, c'è solo il Dio buono, ma allora il male dove viene? Ma adesso non rispondiamo. Però quindi il Satana non è Dio, per cui Cristo viene a vincerlo proprio perché non è Dio e quindi lo si può vincere, basta che ci si affidi al vero Dio. E Gesù dice, ricordati che c'è un altro, cioè quello devi venerare e non quello di laggiù. Bene, ma adesso noi vediamo questo perché non possiamo vedere. Allora, questa parte e quindi la vediamo rapidamente tutta. Mi piace darvi di nuovo un'indicazione catechetica. Notate che la Chiesa nei secoli ha sempre rappresentato la storia di Cristo, non solo i singoli frammenti dei singoli Vangeli. Una persona che non crede, certo gli interessa sapere cosa dice Luca, cosa dice Matteo, ma gli interessa dire, ma Gesù che cosa ha fatto? Che cosa pensava? Cioè, gli interessa la singola cosa. La tradizione li ha chiamati i misteri di Cristo. Per esempio il libro di Benedetto XVI, Gesù di Nazareth, è fatto così, cioè, certo parla del battesimo di Gesù secondo Matteo, secondo Marco, ma quello che interessa è il battesimo e che cosa è, perché Gesù l'ha fatto, perché l'ha accettato, no? Quando noi rappresentiamo una cosa dobbiamo scegliere una versione unitaria e facendo una versione unitaria sottolineiamo dei particolari. Secondo me la catechesi deve fare questo, non perdersi tanto nel dire leggiamo questo, perché di nuovo facciamo letteratura e non più la sostanza della questione, no? Allora la storia comincia, e la passione fino ai discepoli di Emmaus, con l'ingresso di Gesù a Gerusalemme. Vedete che c'è una salita. Gerusalemme è pensata come Siena, cioè pensata con gli edifici gotici, tardogotici, cioè siamo nel 1308-1311. Gesù ha un colore, notate, una delle cose più belle che vedrete sono i colori delle vesti di Gesù. Allora all'inizio Gesù è vestito di rosso, che per Duccio a volte è il colore della divinità, sopra il quale c'è l'azzurro, che è il colore dell'umanità, cioè il divino ha assunto su di sé l'umano. Notate per converso Pilato, poi ci torneremo, Pilato è il contrario, cioè è vestito di blu, cioè uomo, che ha sopra le vesti della pseudo-divinità, cioè si è rivestito di un'autorità che non è di per sé la sua, no? Cioè che gli è stata data da un altro. Solo per vedere, cioè provate a vedere, questo si potrebbe fare per esempio con i bambini, guardate i colori, come Gesù, voi lo vedete sempre dal colore della veste, cioè lo riconoscete, qui, notate, fino a che lo trovate qui ancora con lo stesso colore, vi avvicinate, lo vedete bianco. Cioè cambia il colore, il momento dell'innocenza, del processo in cui lui è innocente, lo vedete nudo, lo vedete rivestito di re, lo vedete qui rosso, è il colore della sofferenza, della passione, lo vedete nudo di nuovo, lo vedete nudo, e poi lo vedete con la sua veste che oramai ha l'oro, cioè è il Cristo risorto, ha il suo stesso corpo, ma ha un vestito diverso. Qui nei discepoli di Emmaus lo vedete invece vestito come un pellegrino, cioè noi vediamo, cioè noi Gesù ci mettiamo un po' a accorgerci che è Gesù, cioè lo incontriamo, ma è vestito come uno di noi. Allora pensate la forza, la bellezza di questa veste che lo fa riconoscere. Riconoscete anche Giuda, se voi seguite il cammino, Giuda ha questo colore gialliccio, lo vedete qui la prima volta, e poi lo riconoscete pian piano, qui che riceve i denari, man mano che riappare si vede Giuda che viene fuori. No? Allora abbiamo questa prima scena con il colore di Cristo, notate Cristo che viene avanti con i suoi, cioè il suo popolo che gli sta tutto attaccato dietro, c'è uno spazio e tutta la gente Gerusalemme che lo accoglie. Ci sono due segni probabilmente voluti, notate c'è una porta aperta, potrebbe rappresentare già il giardino del Getsemani, cioè c'è una Gesù entra, tutti gli vogliono bene, sì, ma aspetta un attimo e poi vedi, cioè fra un attimo lui dovrà scappare nel Getsemani e sopra il suo capo, se voi guardate, sono tutti gli alberi dove la gente taglia le foglie per spargere per terra, per far il suo cammino, ma vedete che c'è un rovo sulla sua testa, cioè vicino alla sua aureola c'è un segno di nuovo che ricorda misteriosamente la corona di spine, no? Poi abbiamo i momenti dell'ultima scena, prima sopra e poi sotto, vedete l'ultima scena è ancora la raffigurazione tradizionale, sarà poi Leonardo da Vinci su committenza dei Domenicani, quello è un dipinto straordinario, che avrà il coraggio di mettere Giuda dall'altra parte, cioè saranno tutti dalla stessa parte allineati, qui Giuda è dalla parte opposta, lo vedete è il secondo da sinistra, no? E abbiamo sempre Giovanni, che è quello che mette il capo sul petto di Gesù, perché Pietro, che dall'altra parte gli dice, tu che sei il discepolo amato, chiedi al Signore chi è che mi tradirà, no? Giovanni è l'unico che è amato e lo ama, che ha questa confidenza, no? E Leonardo appunto manifesterà questo, è il gesto in cui Gesù dice uno di voi mi tradirà, e si vede la reazione di tutti e 12 che non capiscono questa cosa, dicono no, non succederà mai, eccetera, eccetera. No? Nella filosofia tradizionale, Leonardo all'inizio ci sono dei disegni preparatori dove anche lui l'aveva pensata così, poi qui abbiamo questa raffigurazione, vedete appunto Giovanni proprio piegato, no? Cioè che gli sta vicino, quell'idiota di Dan Brown dice la Maddalena, cioè capisce niente, cioè il discepolo amato che ha la sua testa vicino al suo cuore, e Pietro dall'altra parte che spinge alla domanda, no? E sopra vedete la lavanda dei piedi, è Gesù inginocchiato che ha deposto la veste blu, notate, cioè si è spogliato in qualche modo, e Pietro non vuole che gli lavi i piedi, e Gesù gli dice se io non ti laverò la testa e al capo e tutto quanto, tu non avrai parte con me. Allora Pietro capisce, si tocca la testa e dice allora Signore lavami completamente, no? Cioè io devo essere tutto quanto lavato. Notate, questo vuol dire che la lavanda dei piedi non è un racconto moralistico, vuol dire che tu devi essere lavato, devi essere battezzato, devi ricevere il mio sangue, perché se il tuo male non viene vinto dalla mio, cioè non è Gesù che si umilia, è Gesù che prende su di sé il tradimento di Pietro, che è una cosa molto più seria, no? Se io non ti laverò, tu non avrai parte con me, se tu non ti confesserai, il tuo peccato non sarà salvato. Qui avete, in maniera, sono fatte proprio per essere vicine, vedete due gruppi che si radunano. È Gesù che si raduna i suoi dopo la cena per fare i discorsi dell'addio. Gli spiega: amatevi come vi ho amato, vi manderò il consolatore, non abbiate paura, vado a prepararvi un posto. E Filippo gli dice: mostraci il Padre e ci basta. Cioè c'è Gesù che insegna e tutti lo guardano, guardate i visi, sono meravigliosi, cioè lo guardano. E dietro c'è la porta aperta, cioè Gesù sta per andare verso la notte, no? Sta per uscire. Sopra c'è un altro incontro che però è per uccidere Gesù. Vedete Giuda che prende le monete per tradirlo, no? L'abbiamo detto altre volte, ma qui lo si può ripetere: Giuda è una figura chiave per spiegare i Vangeli. La gente vuole togliere la responsabilità di Giuda. Giuda, pensate, non è neanche necessario, cioè il sinedrio l'avrebbe ucciso comunque. Giuda serve solo a prenderlo più facilmente, cioè Giuda non è per niente predestinato, perché tanto se lui non gli dava 30, l'avrebbero preso il giorno dopo. Giuda è il mistero di uno che ti sta vicino e improvvisamente non ti vuole più bene. Cioè tuo marito non doveva tradire tua moglie, cioè quella non lo doveva fare. C'ha mille non c'ha nessuna scusa, non lo doveva fare, punto. Noi cerchiamo di salvare Giuda perché in fondo diciamo, ci piacerebbe dire che chi sbaglia in realtà non ha nessuna colpa, no? Il mistero di Giuda è che Giuda poteva diventare come San Giovanni, poteva scrivere un Vangelo, poteva diventare martire. Giuda ha tradito l'amicizia e non c'è nessun motivo valido per farlo, no? Allora sono due consessi, il Sinedrio che si riunisce con Giuda e Cristo che si riunisce con gli altri undici. Più grande vedete i fatti del Getsemani, in basso vedete Cristo, qui c'è due volte, e c'è come seguendo la montagna, che c'è due volte, vedete come una salita, no? Ci sono prima il gruppo di quelli che dorme, poi i tre che lui ha chiamato più vicino e gli dice: vegliate con me, ma in realtà loro poi si addormenteranno. Lui si gira e si rivolge al Padre e dice la preghiera più grande che sia mai stata scritta: passi questo calice, ma sia fatta la tua volontà, no? E qui vedete di nuovo Cristo, sempre sono gli stessi alberi, la stessa montagna, che viene catturato, cioè il bacio di Giuda. Giuda che lo tradisce con un bacio, cioè di nuovo una cosa inutile, cioè basta che dice quello, ma perché lo devi baciare per tradirlo, no? Ma perché quello va a letto con un altro e viene a letto con te, cioè almeno non mi fare lo sfregio di... No, cioè Giuda gli dà un bacio, la cosa... E Cristo lo ama misteriosamente anche in quel momento. Vedete Pietro a sinistra che taglia l'orecchio del servo del sacerdote, ma in realtà gli apostoli tagliano la corda. Cioè, in realtà Cristo è solo, cioè Cristo deve donare la sua vita completamente da solo. Qui abbiamo la parte del processo. Duccio collega con un espediente, mentre prima erano due tavole, qui vedete che le collega con una scala, cioè come se fosse una cosa che avviene a due piani del palazzo diversi. Al piano di sotto c'è Pietro che sta tradendo. Se voi lo guardate bene da vicino ci sono due particolari. Pietro sta con i piedi nudi steso, cioè come uno che sta con i piedi dritti, con le gambe dritte, cioè proprio si sta rilassando, sta cercando di scaldarsi i piedi, e con la mano, quando viene riconosciuto da questa persona a sinistra, dice: no, io non lo conosco, non so chi è, eccetera. Sopra vedete il Sinedrio con il sommo sacerdote che lo sta cominciando a giudicare. E il processo del Sinedrio continua sotto. Vedete di nuovo, qui invece la scena è fatta in questa maniera, cioè la divisione non è più per così, ma è per verticale. Vedete, c'è come un arco, fuori c'è Pietro. Pietro è la serva, Pietro dice: non lo conosco. Pietro e altri due che gli dicono: ma tu parli la stessa lingua del Galileo, eccetera. Quindi Pietro sta fuori, invece dentro Gesù viene giudicato. Nella parte sotto si straccia le vesti il sacerdote, perché ha bestemmiato. Nella parte sopra vedete la derisione, cioè Cristo viene deriso, gli si sputa addosso, eccetera, no? È interessante a livello storico, cioè la storia, il Medioevo, ma l'esegesi sa benissimo che Gesù viene ucciso per ragioni religiose. Gesù non faceva paura a nessuno. Il Sinedrio riconosce che lui non è un rabbino, e questo andrebbe detto a Odifreddi e agli altri, l'abbiamo già detto prima, cioè riconosce che Gesù parla come uno che si fa Dio. Quelle parole che tu dici non sono parole che un ebreo può dire, cioè tu dici una cosa che è una bestemmia, ti stai mettendo a un altro livello che non è quello che un uomo normale dovrebbe dire, no? E allora è lo stracciarsi la veste quando si sente dire, ma vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra del padre, che però porta a compimento tutto quello che, per cui Gesù viene condannato, viene perseguitato, eccetera, no? E qui allora viene portato a Pilato, perché il Sinedrio di allora non aveva l'autorizzazione, siccome c'era il governo romano, non poteva uccidere. Quindi il Sinedrio condanna Gesù per ragioni religiose, ma per ucciderlo deve avere l'assenso del potere romano. E allora solleverà, come sapete, il motivo politico, cioè il Sinedrio solleverà la folla. Pilato, per paura che i discepoli del Sinedrio facciano la rivoluzione, se lui non lo uccide, quindi il motivo politico è introdotto dal Sinedrio, Gesù e i suoi discepoli non fanno nessun problema a livello politico, lo farà poi uccidere. Però vedete Pilato che all'inizio non gli vuole male, perché Pilato, da buon romano, dice questo a Roma l'imperatore non gli farà mai un problema, cioè questo non è una persona pericolosa per Roma, no? Vedete c'è la zona di Pilato fuori il Sinedrio, con il sacerdote che alza la mano e dice ha bestemmiato, cioè ha violato le leggi di Dio che dicono c'è un Dio solo, eccetera, eccetera, no? Sopra Pilato esce, notate i colori opposti, abbiamo detto, no? Cioè Cristo è rosso-blu, Pilato è blu-rosso, cioè sono invertiti, e esce a dire ma questo uomo è innocente, cioè non ha fatto niente di male, perché non è pericoloso, perché lo volete uccidere? Continuiamo la storia. Pilato lo manda da Erode, che non è Erode il Grande, ma Erode Antipa, che era il re della tetrarchia della Galilea, cioè Gesù di per sé era un suddito di questa zona, perché Pilato era il capo della Giudea, la parte sud era divisa in quattro parti a quei tempi il regno. Allora lo manda da Erode, Erode Antipa, che vedete ha una corona sulla testa, ma viene rimandato indietro ed è innocente, cioè lo vedete di nuovo dinanzi a Pilato con l'abito bianco, sempre il Sinedrio che vuole spinge perché Pilato si decida a ucciderlo, ma Pilato non lo vuole fare. Allora Pilato fa la proposta, ma almeno facciamogli una punizione, diamogli la flagellazione e poi dopo lo rimandiamo. E vedete Gesù che prima sotto viene vestito da re, qui ha le vesti regali, ha il manto con le stelle, ha lo scettro, e di nuovo viene insultato con Pilato che lo guarda, e sopra viene flagellato oramai nudo. Questo però non è sufficiente, perché il Sinedrio sobilla la folla perché dica crocifiggilo, e quindi se tu Pilato non lo uccidi noi faremo un macello su tutta Gerusalemme, e allora Pilato se ne lava le mani. Ed è il gesto gli viene porta una brocca d'acqua, Pilato si lava le mani e Gesù oramai è rosso, cioè a quel punto Gesù deve morire, cioè è diventato alla veste del colore rosso perché oramai è segnata per sempre la sua sorte. Ed eccolo, lo vedete rosso, che porta, aiutato da Simone di Cirene, che gli porta la croce. Vedete Cristo, questa è la via della croce. Lui però si volta, c'è tutta la gente intorno, e guarda la Madonna e le altre donne, la Maddalena, Maria di Cleofe, eccetera, cioè si volta a guardarle mentre il Cireneo lo aiuta a portare la croce. Al centro la parte più importante, vedete un unico pannello come questo, ma è ancora più grande, cioè è chiaro che questo è il cuore della maestà di Duccio, e c'è questo meraviglioso corpo di Cristo da cui zampillano il sangue e l'acqua. Cioè Cristo muore, ma dà i sacramenti, dà la vita, dà l'Eucaristia, dà il nostro battesimo. E vedete i due ladroni che sono dipinti, uno guarda verso di lui, l'altro è come si girasse verso il niente, verso il vuoto. Cioè sono le due, dinanzi a Cristo, Cristo fa la divisione della storia. Tu puoi, anche se sei peccatore, anche se hai sbagliato tutto, puoi guardarlo, ed è la salvezza, puoi dire io non ti guardo, non mi interessa, io non ho altro da fare, non ti voglio vedere, ed è il mistero del nulla, cioè se non guardi Cristo, dopo il peccato, la morte, c'è solamente il nulla, non c'è niente, no? E sotto vedete la stessa cosa, cioè i due gruppi, la croce di Cristo proprio divide come due grandi gruppi, è salvezza, ma insieme anche è una cosa che fa la differenza. Vedete il gruppo dei discepoli, con Giovanni che prende la Madonna che sta svenendo, che a sua volta è presa dalle altre Marie, eccetera, e che amano il Signore, e dall'altra parte invece la folla che inveisce, che lo insulta, che lo critica, che non lo apprezza, non lo vuole accogliere. E qui Cristo, una volta morto, viene prima deposto dalla croce e poi portato nel sepolcro. E di questo qui si può sottolineare proprio questo desiderio di toccare Gesù, cioè Gesù è veramente Dio venuto nella carne, no? Cioè tutti, guardate quando viene sepolto, no? Cioè ognuno gli mette le mani addosso, lo bacia, lo abbraccia, lo accarezza, e anche portandolo giù vogliono, cioè in quel corpo amano il Signore che li ha amati, no? Ma ancora non hanno la minima idea che risorgerà, cioè sono stati amati per un attimo e adesso è finito tutto, no? Però Cristo, quello che abbiamo visto sopra, scende agli inferi. Notate la veste, appunto, diciamo prima, dorata, cioè è lo stesso colore di prima, ma oramai ha le sfumature d'oro perché il corpo trasfigurato, cioè è quel corpo che è lo stesso corpo, ma reso ancora più bello dall'eternità. Notate il diavolo, gli sta camminando sopra, cioè il nemico lui lo calpesta, cioè non c'è niente da fare, quando Cristo passa tutto, diventa la sua passerella. E vedete, escono dall'antro del limbo tutti gli antenati morti prima di Cristo, per primo Adamo ed Eva. Adamo con questa barba lunghissima, Eva dietro, probabilmente il re Davide dietro, cioè tutti quanti coloro che non hanno conosciuto Cristo. Cristo è morto veramente per tutti, non è morto solo per quello, per quell'altro, ma è morto veramente per tutti quanti, ed ha sempre la croce con la bandiera della vittoria, con la bandiera della sua vittoria. E sopra le donne al mattino vanno al sepolcro e trovano l'angelo che le annuncia che Cristo è risorto. Vedete la ritrosia delle donne, cioè Duccio le dipinge quasi che si arretrano, cioè si spostano indietro, hanno quasi pudore, hanno un senso di cioè dicono, ma che cos'è questa cosa grande, chi sei tu, eccetera. E qui vedete il primo grande incontro con la Maddalena. E Gesù gli dice: non mi toccare, non mi trattenere, perché devo salire al Padre mio, ma vai ad annunziare loro, no? Cristo è sempre vestito con le vesti della risurrezione. La Maddalena non lo tocca neanche, perché non è suo. Questa è la grande, la Maddalena è, lo ripeto sempre, come una suora, come una consacrata, cioè è una donna che vuole Cristo, ma perché Cristo sia di tutti, cioè non è semplicemente il suo fidanzatino, è il Cristo che lei ama perché è il salvatore del suo peccato, del peccato del mondo, lo lascia andare perché lei deve tornare ad annunziare Cristo ai fratelli. E poi vedete i discepoli di Emmaus. Emmaus rappresentata come una città verso cui si sta andando. I discepoli hanno perso ogni speranza, oramai Cristo è morto, è finito tutto, si stanno incamminando verso un'altra città, e un pellegrino comincia a camminare con loro, gli fa delle domande, e loro gli dicono a lui: ma come, tu non sai niente della vita, tu sai che Cristo è morto, cioè dicono a Cristo che lui non capisce niente di Cristo, della vita. E lui pian piano comincia a camminare con loro, e loro pian piano scoprono che in realtà è lui l'unico che sa tutto della loro vita, mentre loro non hanno capito niente di lui, cioè trovano che Cristo è risorto, in lui il senso di ogni esistenza, eccetera. E sopra nella cuspide continuano i racconti di resurrezione, li vedete solamente, cioè il primo è l'incontro con gli apostoli dove non c'è ancora Tommaso, c'è la porta chiusa del cenacolo, Cristo passa. Nel secondo c'è di nuovo la porta chiusa, ma c'è Tommaso, è Tommaso che gli mette la mano nel costato. Come sapete, tra l'altro, è la realtà della domenica, no? Cioè Cristo comincia ad apparire ogni 7 giorni, ogni 8 giorni, cioè è la presenza eucaristica, no? Che solo se Cristo è risorto si può capire come mai gli apostoli hanno smesso di celebrare il sabato, loro che erano ebrei, per cui il sabato era un assoluto, invece cominciano a radunarsi di domenica, il giorno del Signore, no? Gesù appare a Tommaso, Gesù risorge il giorno dopo il sabato, appare 8 giorni dopo, c'è questa sequenza, no? Poi vedete la pesca miracolosa con Pietro che cammina sulle acque sul lago di Tiberiade, questo è in Matteo 28, Gesù che dice andate, predicate, cioè li chiama sul monte, li fa tornare in Galilea e gli dice adesso andate, battezzate nel nome del Padre, Figlio e dello Spirito, raccontando tutto ciò che vi ho insegnato. Qui è Cristo sempre con le vesti risorte che appare agli undici che stanno mangiando e mangia il pesce, cioè per dire io sono veramente risorto con la mia carne. E qui vedete la Pentecoste, cioè Gesù oramai è salito al cielo e manda il suo spirito. Vedete che le aureole di tutti oramai fanno come hanno unito, come in un'unica chiesa, tutti quanti, scendono le fiammelle su ogni capo e già c'è una porta aperta, non più chiusa, perché da quella porta la chiesa uscirà per annunziare il Vangelo che il Signore ha vissuto, lo porterà nel mondo intero, no? Allora vedete cosa ha fatto Duccio, no? Cioè Duccio ci ha presentato una sintesi, Maria e il suo bambino, e poi ha raccontato la storia di Cristo mostrandola nei suoi passaggi vitali, perché noi possiamo vedere in quella storia la presenza di Dio che ci ha amato, che è morto per noi, che è risorto per noi, no? Questa era la grande pala della cattedrale, del Duomo, dell'Assunta, fatta appunto nel 1311, fu portata processionalmente. Ci sono varie fonti che raccontano che tutta Siena, appresso a questa pala di Duccio, attraversò la città con i nove, cioè tutti il comune, eccetera, il vescovo, le corporazioni, eccetera, per portare finalmente la pala di Duccio al centro della chiesa. E 4 anni dopo, lo vedremo oggi pomeriggio, Simone Martini rifece la maestà, è parallela esattamente come questa, sebbene diversa, dentro il palazzo comunale, perché appunto in quel tempo c'è un intreccio fortissimo, cioè il comune è un'idea cristiana, la libertà comincia con il comune, la mercanzia, le università, eccetera, e nel comune, prima di fare le leggi comunali, si chiede l'aiuto alla Madonna, quindi nel luogo delle assemblee c'è la Madonna e dall'altra parte c'è Guido Riccio da Fogliano, cioè sono i militari, però c'è la Madonna, sono due aspetti di un mondo che sente la vita come profondamente unita nei suoi due aspetti, no? Solo due cose su Duccio. La scritta che lui fa mettere sotto la Madonna dice così: Mater Sancta Dei, sis causa senis requiei, sis Duccio vita te quia pinxit ita, con rima in latino, Santa Madre di Dio, sì la causa della pace di Siena, cioè è la preghiera che Siena abbia pace per lei, no? Vedremo come nel palazzo il tema della pace ritorna. Sì la vita di Duccio perché ti ha dipinto così, cioè io ti ho dipinto, quindi mi raccomando, sì la mia vita, dammi la vita, dammi la bellezza, no? Quindi non è semplicemente Duccio l'ha dipinta, cioè c'è qualcosa di più che lui scrive, no? E vi leggo l'inizio del libro della Corporazione dei Pittori, che si chiama sempre Corporazione di San Luca, che è di poco successivo alla peste. Notate cosa dicevano i pittori di allora entrando nell'ordine dei pittori. Diceva così: nel cominciamento, nel mezzo e nella fine di dire et fare, nostro ordine sia nel nome dell'Onnipotente Dio e della sua Madre Vergine Madonna Santa Maria. Amen. Cioè iniziare, fare in mezzo le cose e finirle sia sempre nel nome della Madre di Dio. Qui ogni pittore firmava questa carta, la Corporazione dei Pittori. Imperciocché noi siamo per la grazia di Dio manifestatori agli uomini grossi che non sanno lettera delle cose miracolose operate per virtù ed in virtù della santa fede. Cioè noi, pittori, per la grazia di Dio, siamo coloro che, per gli uomini grossi, gli uomini volgari, che non sanno leggere, scrivere, eccetera, noi possiamo manifestare le cose miracolose operate da Dio. E la fede nostra principalmente è fondata in adorare e credare uno è Dio in eternità, et in Dio ed infinita potenza, ed infinita sapienza, ed infinito amore et clemenza. Cioè noi crediamo in Dio, che è uno e che è trino, e che è infinita misericordia, potenza, sapienza, amore. Et né una cosa, quanto sia minima, può aver cominciamento o fine senza queste tre cose. Cioè non si può dare inizio a nessuna cosa se non ci sono queste tre cose. Cioè senza potere, senza sapere, senza con amore volere. Cioè se non si può, se non si vuole, se non si vuole con amore. E perciò che in Dio è sommamente ogni perfezione, acciò che in questo nostro, quantunque si sia, piccolo affare, noi abbiamo alcuna sufficienza di buon principio e di buona fine in ogni nostro detto e fatto. Cioè noi non abbiamo le forze per fare né cominciare, se Dio non ci dà il suo amore, la sua volontà e la sua volontà di amore. E cominceremo titolando ad onore del nome e nel nome della Santissima Eternità. E perché le cose spirituali debbono essere e sono eccellentemente innanzi e preziosissimamente sopra le temporali, cominceremo a dire come si faccia la festa nostra del venerabile e gloroso missere Santo Luca, perché nella tradizione San Luca è stato pittore, quindi ha dipinto le prime icone di Maria, e il quale fu non solamente figuratore della statura e della portatura della gloriosa Vergine Maria, ma fu scrittore della sua santissima vita e dei suoi santissimi costumi, unde onorata l'arte nostra. Quindi noi cominceremo, dentro lo statuto della corporazione, parlando della festa di San Luca, perché attraverso di essa sia venerata la Vergine Maria. Andiamo rapidamente a visitare il Duomo. Allora, qui vediamo due cose importantissime, la seconda è più importante ancora, sono tutte e due di Duccio di Buoninsegna, che è il primo grande pittore senese, cioè quando Siena diventa importante in questo, diciamo, 70 anni molto famosi fra il 1260 e il 1348 fino alla peste, Duccio è il primo pittore di cui poi saranno allievi Simone Martini e Ambrogio e Pietro Lorenzetti. Lui è pittore, ma gli viene chiesto di raffigurare, cioè di fare anche questa famosissima vetrata, che è la vetrata della facciata, che poi è stata smontata e rimontata qui. Vedete che chiaramente cosa fa il pittore? Il pittore ha bisogno di un vetraio, cioè lui fa il disegno, ma poi il riportare in un altro materiale che non è tipico suo avviene tramite una serie di passaggi successivi, no? Questa è una vetrata, quindi siamo nel 1300, pensate, la maestà di Duccio è 1308-1311, quindi siamo proprio agli inizi del 300, questo deve essere subito dopo. Allora vedete, c'è sull'asse centrale la storia di Maria. Perché? Perché Siena è sempre stata devota all'Assunta. Nel 1260, lo vedremo a Palazzo Comunale, l'allora capo del comune fece fare un voto a tutta la città perché la Madonna li difendesse contro i fiorentini nella famosa battaglia che poi questa Siena, che era più debole, riuscì a vincere contro i fiorentini, no? Da quel momento la Madonna, l'Assunta, diventa la patrona della città, no? Il palio si corre in onore dell'Assunta, cioè l'Assunta è il riferimento alla Madonna Assunta di tutta quanta la città da quel momento in poi. Vedremo che nel Palazzo Ducale è chiarissimo, cioè Simone Martini rifà l'Assunta dentro il Palazzo Ducale facendo da verso, diciamo, a Duccio di Buoninsegna, no? Vedete la Madonna, primo riquadro, la Madonna è nel sepolcro, viene portata nella sepoltura, ma vedete che in mezzo agli apostoli, che secondo gli apocrifi vengono chiamati miracolosamente, quindi sono tutti presenti alla sua morte, compare Cristo. Cristo lo si vede perché ha l'aureola cosiddetta nimbata, cioè l'aureola con il segno della croce, lo vedete lì al centro, no? E che è venuto per prenderla, quindi Maria, cioè Cristo che ha portato la sua carne in cielo, siccome in Maria non c'è peccato, la sua carne è portata subito in cielo, quindi Maria risorge prima della risurrezione dei morti, la sua anima e la sua carne sono già unite in cielo, primizia di quello che succederà ai nostri nonni e poi a noi, a tutti quanti, proprio perché in lei niente è stato mai toccato dal peccato, no? E nel pannello centrale vedete l'Assunta, appunto, Santa Maria degli Angeli. San Francesco d'Assisi la venerava come la Madonna degli Angeli. Perché degli Angeli? Perché gli angeli la prendono e la portano in cielo, cioè Cristo la prende, ma gli angeli le fanno corona, no? Allora c'è il segno della mandorla, che è segno di eternità, quindi la carne e la vita di Maria entrano, pur essendo morta, entrano per la prima volta, è la prima persona, una donna, che buca la porta della morte con tutto il suo corpo, e gli angeli la portano nel cielo. E in alto vedete l'incoronazione, cioè Cristo di nuovo seduto sul trono, ma sul trono non c'è più solo Cristo. Già l'Apocalisse ci diceva che nel trono non c'è più solo Dio, ma c'è anche l'agnello, cioè il cristianesimo dice che c'è la Trinità sul trono, c'è il Padre e il Figlio. Cristo prende la vita di Maria, la carne, e la incorona, quindi porta, le dà la corona, le dà la pienezza del suo splendore, ed è in qualche modo anche una immagine nuziale, cioè anticamente sapete che si incoronava in Oriente, per esempio nella liturgia bizantina, il matrimonio si fa incoronando la sposa, no? Cristo la incorona perché dice sei la più bella, cioè è l'uomo e la donna arrivati a una tale bellezza. Pensate ai santi che entrano, cioè è la più bella, che è realmente la pupilla degli occhi di Cristo, cioè la ama per la sua bellezza infinita. E poi avete i quattro spicchi, i quattro evangelisti, secondo l'iconografia classica, no? Vedete, c'è ognuno che ha un seduto, che ha un libro con i simboli, l'aquila e Giovanni, l'uomo, Angelo e Matteo e così via, Leone San Marco, il vitello San Luca. E poi avete i quattro patroni di Siena. Vedrete che in tutte le maestà, anche da Simone Martini, Duccio, ci sono sempre quattro figure di santi, che sono il primo martire Anzano, che secondo la tradizione è il primo cristiano che muore martire portando la fede a Siena, e così via i santi patroni della città. Quindi questo è Duccio di Boninsegna, ma mediato dai vetrai dell'epoca, cioè quelli, e da quelli che facevano il piombo, no? Vedete che il vetro antico non è come oggi che si dipinge il vetro, cioè tu dovevi avere una parte che veniva colorata, tagliata, e ci sono delle parti piombate, vedete, sono una serie di filamenti neri, sono alcuni armadi, che io a casa avevo un armadio fatto così con questa tecnica, c'è una parte di un altro materiale che tiene uniti i vetri di colore diverso, e quindi serve una tecnica particolarissima.